Come ogni lunedì andiamo a cominciare la puntata odierna di Radio Scadi, quest'oggi lo facciamo con una sigla un pochino diversa dal solito.
We are the ones.
E allora questi sono i test departments che tanti anni fa insieme al coro dei minatori in lotta del Galles del Sud fecero un meraviglioso album il cui ricavato peraltro era in supporto alle lotte dei minatori, correvano gli anni 80, il disco si chiamava Shoulder to Shoulder, spalla a spalla, e questo era il canto che cominciava quel disco Comrades. E abbiamo iniziato così perché oggi continueremo a dare ampio spazio alle lotte dei minatori nelle Asturie, in León, soprattutto lotte che continuano ad andare avanti nel silenzio assolutamente generale dei media di casa nostra e non solo di casa nostra. Abbiamo voluto iniziare così anche perché a quelle lotte parteciparono anche delegazioni di minatori provenienti da tutto il mondo, anche dalle miniere asturiane e lionesi. E in questi giorni di lotta nelle Asturie e nel León si sono presentati, a tanti anni di distanza, alcuni minatori gallesi che all'epoca ricevettero la solidarietà dai loro compagni di lavoro del nord dello Stato spagnolo, e adesso stanno ricambiando quella solidarietà. Una storia che ci sembrava assolutamente da rimarcare e a cui dare spazio. Di minatori parleremo però successivamente, così come continueremo a parlare ovviamente del caso di Lander, su cui l'attenzione va tenuta alta, perché la puntata di oggi comincerà parlando di Paese Basco e di politica. Due le novità a cui dare ampio risalto. La prima in realtà è soltanto una comunicazione, perché ne parleremo con calma lunedì scorso. Si tratta dello scioglimento di Scegi, l'organizzazione giovanile indipendentista, tante volte martoriata dalla repressione, organizzazione che ha preso il posto delle due precedenti organizzazioni della giovanili della sinistra indipendentista, prima Carrai, poi AICA. Uno scioglimento che lascia spazio a tutta una serie di novità, prossime venture, ma di cui andremo a parlare direttamente lunedì prossimo insieme ad alcuni compagni dal Paese Basco, per cercare di monitorare meglio la situazione. L'altra questione di cui volevamo parlare oggi, sempre di politica si tratta, nel Paese Basco è ritornato legale Sortu, partito della sinistra indipendentista, che nel marzo del 2011, quindi nel marzo dello scorso anno, si era visto negare l'iscrizione nelle liste elettorali dal Tribunale Supremo, poiché era stato accusato di far parte di un disegno politico precedente all'antica Batasuna. Quindi, insomma, in buona sostanza, secondo le teorie politiche giudiziarie spagnole, era stato considerato niente più e niente meno che un'emanazione di ETA. Il Tribunale Costituzionale spagnolo adesso ha fatto ritornare legale Sortu, peraltro una decisione molto complicata, molto combattuta, un solo voto di scarto all'interno del Tribunale Costituzionale, 6 voti a favore contro 5 invece contrari. Sortu dunque è ritornata una formazione politica pienamente legale. Andiamo ad ascoltare un commento di Giovanni Giacopuzzi che abbiamo ripreso da Radio Blackout di Torino.
È stata proprio, si può definire, la conclusione di un iter legislativo e costituzionale in Spagna, una battaglia politica che la sinistra indipendentista basca ha portato avanti praticamente da 10 anni, da quando l'approvazione della legge dei partiti, firmata da Partito Socialista e Partito Popolare nell'epoca del governo Aznar, aveva di fatto proscritto la sinistra indipendentista alla partecipazione a elezioni di ambito spagnolo, non dimentichiamolo anche questo, nel senso che la sinistra indipendentista sostiene storicamente che un reale processo democratico in Spagna significherebbe, tra le altre cose, la possibilità ai cittadini e cittadine basche che vivono nelle province basche di decidere che tipo di rapporto avere con lo Stato spagnolo, cioè che tutte le opzioni politiche, tutte le ipotesi politiche potessero confrontarsi su un piano di uguaglianza, bene, questa che è stata la rivendicazione storica della sinistra indipendentista basca trovò una conferma sul fatto di una mancanza di un processo reale democratico proprio con l'approvazione della legge sui partiti del 2002. Da quel momento la sinistra indipendentista mise in atto una serie di iniziative per poter essere presente in queste elezioni, perché pur considerando storicamente come non il fine della politica la partecipazione elettorale, ma essere uno strumento determinante nell'azione politica, è evidente che il fatto di essere esclusa dal contesto di elezioni, seppur condizionate dall'ambito spagnolo, limitava la sua azione politica e limitava evidentemente la possibilità di contribuire e di proporre una soluzione al conflitto annoso Paese Basco, Stato spagnolo, che appunto rientrava nell'ambito di creare un ambito, un processo democratico dove appunto tutte le opzioni politiche potessero essere presenti. Quindi ci sono state una serie di iniziative di liste elettorali proibite, sempre con la solita motivazione, nel momento in cui si è illegalizzato Batasuna dopo le sentenze prima di ambito penale da parte del giudice Baltasar Garzón, contemporaneamente da parte istituzionale con le sentenze del Tribunale Supremo ratificate dal Costituzionale, tutte le liste che venivano poi proibite o le formazioni politiche che venivano create, ma soprattutto le liste elettorali venivano illegalizzate perché erano una continuazione, si diceva, di Batasuna, Henry Batasuna e Euskal Herritar Rock, i partiti illegalizzati perché, si dicevano, erano un'espressione dell'organizzazione ETA, l'organizzazione definita a livello legale terrorista. Ecco, quindi all'interno di questo processo, di questi anni, sono stati legalizzati più di 15 tra liste e formazioni politiche, perché non sono solo le liste elettorali che vennero illegalizzati anche dei partiti politici, come il Partito Comunista delle Terre Basche, che riuscì a passare attraverso il maglio dell'illegalizzazione nel 2005, quindi partecipare alle elezioni della comunità autonoma basca, ma la stessa Azione Nazionalista Basca, lo storico partito progressista basco nato nel 1930, quindi in piena guerra civile, che partecipò dalla parte repubblicana nella guerra civile e che venne poi legalizzato insieme al Partito Comunista delle Terre Basche nel 2008. Dicevo, tutte queste serie di iniziative vennero di fatto fatte fallire in partenza appunto da questo muro legislativo che lo Stato spagnolo aveva messo in piedi. Non solo, ma tutto questo venne anche ratificato poi dal Tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che mise il suo sigillo, la sua approvazione a questa legge che invece, secondo molti giuristi a livello internazionale e organismi anche internazionali come alcuni delle Nazioni Unite, la definivano come una legge liberticida. Bene, il Tribunale di Strasburgo invece ratificò la legge dei partiti considerandola legale e sostenne nella sentenza sia del giugno che del 2009, sostenne che era per imperiosa necessità democratica il fatto di illegalizzare queste formazioni politiche. Ricordo agli ascoltatori che il pretesto è sempre stato il fatto del presunto legame organico di queste liste, ma soprattutto di Batasuna con ETA. Siamo arrivati poi in questi ultimi, in questo processo politico, non dimentichiamo che il processo politico iniziato a una lunga data, quello che ha portato alla svolta strategica della sinistra indipendentista, prima con la battaglia politica interna che si è risolta nel febbraio del 2010 con l'approvazione del documento Tutti che Euskal Herria in piedi, che in sostanza si sanciva la fine della visione del conflitto conflitto politico-militare, e l'assunzione invece dei principi della necessità di favorire un processo democratico attraverso strumenti unicamente politici e democratici, senza ingerenze, senza pressioni, senza ingerenze esterne e senza ingerenze anche dal punto di vista armato o violento. Dall'altra, in Zutik si considera importante e fondamentale la costituzione di un polo per la sovranità che raccolga tutte le forze progressiste che rivendicano la sovranità della società basca e che quindi diano il loro contributo all'interno di questo processo democratico perché affinché tutte le opzioni politiche possano essere presenti. Ecco, partito questo processo nel 2009, si è incominciata una nuova fase che poi si è conclusa nel settembre dell'anno scorso con la dichiarazione di ETA della fine della lotta armata. In questo frangente però evidentemente questa scelta strategica della sinistra indipendentista aveva praticamente spiazzato letteralmente lo Stato spagnolo, e questa non è un'affermazione capziosa, un'affermazione di parte, un'affermazione diciamo che attraverso un'ottica, una visione parziale. L'evoluzione dei fatti e degli episodi, le dichiarazioni, le iniziative politiche delle forze politiche spagnole maggioritarie, Partito Socialista e Partito Popolare, degli apparati dello Stato, della maggioranza degli apparati dello Stato in questi anni, cioè dal 2009 ad oggi, confermano la tesi che la decisione della sinistra indipendentista basca, di tutto l'insieme che coinvolse, che trascinò anche ETA in questa decisione, spiazzava lo Stato spagnolo perché gli toglieva l'unico pretesto per non scendere sul terreno dove si sente più debole sicuramente, che è il terreno dello scontro politico, del confronto meramente politico, e quindi necessitava un nemico, necessitava che la dinamica politico-militare continuasse per avere il pretesto per mantenere lo status quo e quindi non affrontare in termini politici la questione, l'annosa questione contenzioso appunto basco-spagnolo. Da qui l'arresto nell'ottobre del 2009 di 5 dei protagonisti di questa svolta politica, una detenzione che grida ancora lo scandalo, queste 5 persone si trovano ancora in carcere, e quindi questa scelta, questa decisione che è un po' la madre di tutte le decisioni che poi sono state prese. Ma all'interno dello Stato spagnolo ci si è resi conto, anche ci sono dei settori che si rendono conto, che lo scontro deve essere portato sul terreno politico. Da qui quindi una serie di sentenze all'interno della stessa Audienza Nazionale che mettono in discussione la giurisprudenza creata fino ad ora, cioè che tutto è detta, la sentenza Udalbiltza, la sentenza Egunkari e le ultime sentenze anche che hanno legalizzato due liste che erano state illegalizzate appunto nelle elezioni del 2009 a Scatasuna e 3DM. E siamo arrivati poi adesso alla sentenza del Costituzionale spagnolo che legalizza Sortu, cioè la formazione politica creata dalla sinistra indipendentista nella quale nei suoi istituti si rifiuta qualsiasi forma di violenza come azione politica, inclusa esplicitamente quella di ETA, e che però era stata annullata dal Tribunale Supremo. Con questa sentenza in sostanza lo Stato spagnolo, almeno una parte tuttora minoritaria ma che ha peso all'interno almeno del Costituzionale, dice: dobbiamo portare il confronto sul terreno del politico, cercare di rendere minimamente normale una situazione dal punto di vista giurisprudenziale per permettere di vincere comunque la battaglia nei confronti soprattutto e unicamente della sinistra indipendentista basca. Ecco, questo è diciamo un po' il quadro della situazione. Staremo a vedere adesso quali sarà l'evoluzione, perché già il Partito Popolare attraverso i suoi rappresentanti, il governo di Mariano Rajoy, ha contestato questa sentenza. Vedremo adesso se verrà essendo definitiva, comunque evidentemente non ci potranno essere dei ricorsi, ma potranno esserci degli ostacoli dal punto di vista politico. Nadie me conoce, yo muevo los hilos. Hasta los obispos. ¡Ah, carayos!
amigos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, les doy cuerda y a correr. ¡Ay!
E allora questa la vicenda per quanto riguardava la legalizzazione di Sortu. La settimana prossima affronteremo anche le questioni relative ai movimenti giovanili nel Paese Basco, visto che insomma tutto quanto il panorama è piuttosto effervescente. Noi abbandoniamo qui per ora il Paese Basco, ricordando però ancora una volta la questione relativa a Lander Fernandez. Deve continuare ad essere alta l'attenzione sul caso di Lander, deve continuare ad essere alta la solidarietà nei suoi confronti. Noi ricordiamo ancora una volta il blog su cui si possono ritrovare tutte le informazioni necessarie, uncasobascoaroma.noblogs.org, ovviamente anche per gli aggiornamenti, e vi invitiamo tutte e tutti a firmare la petizione per chiedere la sua immediata scarcerazione, sia sul blog direttamente oppure attraverso il sito www.petizioni24.com/lander. Adesso andiamo a parlare, come annunciato, delle proteste, degli scioperi e delle manifestazioni dei minatori nel nord dello Stato spagnolo. Questi erano i minatori di León in piazza nei giorni scorsi in solidarietà con i loro colleghi asturiani, ma anche loro sono a rischio licenziamento, e che nella maniera scoppiettante tipica dei minatori di quelle regioni cantavano quello che è una sorta di vero e proprio inno dei minatori di tutto il mondo, ovvero sia Santa Barbara Vendita. Allora andiamo alle Asturie. Lunedì scorso avevamo ricordato come proprio 7 giorni fa, lunedì, fosse giornata di sciopero generale. Andiamo a vedere come è andata, facciamo un po' una cronaca di quel lunedì e anche dei giorni successivi. Qua. fin dalla mattinata è cominciato un blocco nel Pozzo Carrio alla Viana, è stata bloccata la strada nazionale, la strada provinciale, il treno, un blocco che è durato fino al mezzogiorno. Ci sono stati scontri con la polizia in assetto antisommossa, ma sono stati scontri leggermente meno aspri di quelli delle giornate precedenti. Sia per la strategia dei minatori che si sono posti su delle alture per cui erano difficili cariche della polizia, sia anche perché la polizia ha avuto un atteggiamento un pochino più permissivo, dal momento che tutti gli occhi dell'opinione pubblica locale erano puntati ovviamente su quanto sarebbe accaduto. I media, insomma, stanno cercando di occultare il più possibile quello che succede nelle Asturie e nei dintorni, ma c'è un'enorme risposta popolare, sia ovviamente nei luoghi dove si lavora in miniera, ma anche lungo tutta la fascia cantabrica si registrano enormi manifestazioni di solidarietà dalla Galizia al Paese Basco. Ancora per quanto è successo nella mattinata di lunedì scorso, alle 8 è stata posta una barricata sull'autostrada A66 e poi ancora altre barricate nei pressi del Pozzo Santiago, dove da 22 giorni sono asserragliati i minatori, altri blocchi stradali praticamente su tutte le strade statali delle Asturie, tutti blocchi che si sono verificati senza scontri con la polizia. Lo sciopero è stato totale e completo, nessun bar, nessun esercizio commerciale, nessun negozio ha aperto i battenti e le dimostrazioni di appoggio sono state praticamente totali. Si registrano casi che si possono contare sulle dita di una mano. Due banche alla Felghera sono state aperte, hanno provato ad aprire intorno alle 10:45 della mattina, ma poi sono state chiuse dai picchetti dei minatori in sciopero che hanno lanciato petardi e sacchi dell'immondizia di fronte all'entrata. E poi c'è stata anche la scena del direttore di una delle due banche che si era aperto, che a un certo punto è uscito, è stato bersagliato da lanci di monetine al grido di come va il bilancio, è tutto ok, e cose di questo tipo. Tutte le scuole praticamente sono rimaste chiuse, se ne contano solo un paio dove alcuni professori hanno tentato di fare lezione, ma hanno fatto lezione di fronte ad aule vuote o semivuote. Poi alle 11 concentramento dei licenziati a cui hanno partecipato diverse centinaia di persone, da lì una marcia che si è diretta verso uno dei pozzi dove si colloca, uno dei pozzi dove è stata più forte la protesta. Anche qui grande dimostrazione di appoggio popolare, e anche in questo caso non ci sono state particolari reazioni da parte della polizia. Al termine di questa manifestazione poi c'è stato un intervento di un gruppo di persone aderenti al movimento 15 DM di Madrid, quelli che venivano definiti in maniera piuttosto erronea indignati, che hanno mostrato il proprio appoggio ai minatori dicendo che avrebbero fatto tutto il possibile per trasportare la loro protesta anche in quella di Madrid. Poi la grande manifestazione serale doveva cominciare alle 7, ma è cominciata alle 6 perché già alle 6 la quantità di partecipanti era impressionante. Erano presenti ovviamente tutti i minatori, almeno quelli che non partecipano ai blocchi dei pozzi, insieme a migliaia di persone gridando slogan soprattutto contro il governo. Si parla di una partecipazione generale superiore alle 50.000 persone per una città che ne conterà forse 100.000. E al termine della manifestazione è stato annunciato l'inizio di una marcia che poi sarebbe dovuta andare a terminare in quel di Madrid. Presenza della polizia assolutamente enorme e spropositata, anche se per le ragioni che dicevamo all'inizio non ci sono stati nel corso della manifestazione particolari momenti di tensione, anche perché era talmente tanta la gente che insomma qualsiasi tentativo di questo tipo sarebbe stato abbastanza problematico. Il giorno dopo lo sciopero generale in tutte le zone minerarie, la lotta continua, i minatori continuano a bloccare praticamente tutte le strade statali nelle Asturie, mentre nella provincia del León sono state interrotte due strade statali e praticamente tutte le strade ferrate. E nella stessa giornata del 19 giugno i compagni menzionano il fatto che l'Unione delle Guardie Civili delle Asturie, quindi il sindacato delle Guardie Civili Asturiane, tira fuori un comunicato pubblico nel quale mostra la propria solidarietà con i lavoratori delle miniere, sebbene poi la stessa Unione delle Guardie Civili chiedi che non ci siano più episodi di violenza all'interno delle mobilitazioni e che il governo si sieda a negoziare. E questo, diciamo, è una dimostrazione abbastanza di debolezza, sono cose che raramente si sono viste, ma è talmente forte l'appoggio popolare ed è stato talmente forte anche la rabbia nei confronti delle prime attuazioni della Guardia Civile, che sono state durissime ma sono state anche respinte insomma con molta prestanza da parte dei minatori, che addirittura appunto l'Unione Regionale delle Guardie Civili si sente in dovere di fare questa comunicazione pilatesca. E poi, sempre per quanto riguarda la giornata di martedì, a un certo punto è stato organizzato un corteo di donne che hanno praticamente fatto un corteo autonomo anche loro per chiedere la fine dei licenziamenti, la fine del blocco delle miniere, un corteo che si è svolto in quel di Madrid, quindi in quella della capitale dello Stato. Stiamo parlando della giornata di martedì. Mercoledì 20 di giugno, 10 blocchi stradali nel corso di tutta la mattinata e poi ancora nuovi blocchi nel corso del pomeriggio, interrotte praticamente tutte le ferrovie per quanto riguarda la regione delle Asturie. nel corso della stessa giornata. Poi è stato detenuto un minatore che partecipava a un blocco sull'autostrada A63, accusato di disordini pubblici, attentato contro agenti, questo per aver lanciato dei volantini. E poi comincia la marcia verso Madrid, così scrive un minatore il giorno in cui comincia questa marcia. Sono le 6:15, abbiamo cominciato a camminare già da tempo, siamo arrivati a Campo Manés e siamo contenti perché siamo riusciti a mantenere il programma che ci eravamo dati. Sono stati abbastanza tranquilli i primi chilometri che abbiamo fatto, sono state riunite le marce convocate dalle differenti forze sindacali e politiche. Sono tranquillo, con la sensazione di aver fatto tutto quello che bisognava fare, anche se non capisco perché ci debbano essere divisioni fra di noi a livello sindacale. Il momento più emozionante è sempre quando si passa per i paesi con tutta la gente che viene ad applaudirci, ad appoggiarci, escono fuori dai balconi. Il problema è che evidentemente quello che stiamo vivendo noi è quello che stanno vivendo tutti, e così come noi scendiamo in piazza a protestare, a gridare, lo stesso dovrebbero fare tutte e tutti quanti, ma forse questo è già un primo passo. E dunque la marcia è continuata, la marcia continua. Ieri terzo giorno di camminata e i minatori e chi li appoggia sono arrivati nella zona di confine fra le Asturie e la Castiglia y León, per poi arrivare nella località di Signera, una località dove ci sono stati scontri pesanti fra minatori e unità della polizia in assetto antisommossa. Nella località di Signera i marciatori sono stati accolti da oltre 1500 persone, il paese ha convocato una vera e propria commissione di accoglienza, e le persone sono state accolte all'interno degli impianti sportivi della località e questa mattina si ricomincia. E l'esempio sembra contagioso, almeno per quanto riguarda le Asturie, ma non solo, però particolarmente le Asturie, perché nella giornata di sabato i tecnici e gli operatori delle reti telefoniche delle Asturie sono entrati in sciopero indefinito e generalizzato. È il quarto settore professionale che entra in sciopero indefinito nella regione delle Asturie negli ultimi mesi. Prima c'erano stati i minatori, ovviamente, ma anche i professori senza cattedra, quelli che definiremmo precari, e i lavoratori e le lavoratrici del settore dei trasporti. Adesso è la volta di centinaia di tecnici e lavoratori della rete telefonica nelle Asturie, della rete telefonica. La telefonica è una delle principali aziende di comunicazione spagnole e di tutta una serie di imprese che lavorano in subappalto. 2 giorni per ora di sciopero indefinito, sciopero che insomma ci auguriamo che possa andare a terminare nella migliore dei modi. Bene, sono le 10:59 minuti primi e noi auspichiamo, insomma, che quello che accade nelle Asturie, nel León e non solo, possa diventare esempio per tanti altri luoghi dove si vivono situazioni simili. E quando sono le 10:59 minuti primi, dunque Radio Euskadi termina qui, dando appuntamento a lunedì prossimo. Ricordiamo, lunedì prossimo parleremo di Scieghi, parleremo di movimento indipendentista giovanile nel Paese Basco, continueremo a seguire quello che sta accadendo nelle Asturie, continueremo a seguire la marcia che giorno dopo giorno sta portando sempre più a sud i minatori delle Asturie, minatori che però non sono soli, perché ogni giorno che passa la marcia si rimpolpa e vedremo, insomma, una volta arrivati a Madrid quanti saranno.
Mirai Marusina, mirai, mirai come vengo io nel pozo Maria Luisa, tra i la 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 la. Mirai, mirai cómo vengo yo.
Beh, questa è una canzone assolutamente emozionante anche per chiunque non mastichi il castigliano, per chi riesce anche a masticarlo, insomma, davvero da groppo in gola. Bene, sono le 11:05, come detto, chiudiamo qui Radio Euskadi. Radio Euskadi oggi chiude con un abbraccio particolare a una compagna, un'amica della redazione qui di Radio Onda Rossa, Valeria, che insomma non sta vivendo momenti particolarmente facili e felici, e niente, quello che possiamo dire e fare è semplicemente il nostro abbraccio più totale e affettuoso, insomma, sperando che, come dire, si possa andare avanti in qualche modo.
Your Yahweh,
I ain't afraid
of your Allah,
I ain't afraid
of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your God, I ain't afraid of your churches, I ain't afraid of your temples, I ain't afraid of your praying, I'm afraid of what you do in the name of your God. Rise up to your higher power, free up from fear, it will devour you. Watch out for the ego of the hour, the ones who say they know it all, the ones who will impose it on you. I ain't afraid of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your what you do in the name of your God. I ain't afraid of your churches, I ain't afraid of your temples, I ain't afraid of your praying, I'm afraid of what you do in the name of your God. Teachers, afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Sabbath. I ain't afraid of your borders. I ain't afraid of your dances. Afraid of what you do in the name of your God.
What you do in the name of your God.